di cose da far rotolare dentro di noi ce ne sono tante, come diceva Antonietta, lasciamoci anche il tempo, la tranquillità, gli spazi proprio per farlo. Però nel frattempo, visto che abbiamo ancora una mezz'ora, ci piaceva sentire anche, soprattutto il signore che sta andando via, che ci avrebbe dato un'altra...
Ci sono troppe cose da spiegare che non stanno in piedi. Quando sta bastando è soltanto un quantitativo di soldi che dipende dalla Banca Europea, che serve per cercare di riequilibrare le economie dei paesi deboli, in quanto cosa succede? Succede che la Banca Europea ha la possibilità, per accordi internazionali, quando hanno fatto l'Unione Europea, no? Di fare in modo che ci sia poca inflazione nell'Unione Europea, ma non gli hanno dato la possibilità di stampare moneta. Il fatto di stampare moneta è quello che di solito ogni singolo Stato utilizzava per riequilibrare i conti. Allora questo cosa ha portato? Ha portato tutta una serie di crisi. Per superare quegli accordi che sono anche derivati da Lisbona 2, che è un'altra cosa complicatissima, nel senso che è la richiesta che, perché le banche non falliscano, devono avere un capitale sociale abbastanza elevato, ma questo è un altro discorso, perché se si mette tutti insieme si capisce più niente. Allora, questo accordo che è stato fatto di costituire un fondo, cioè come se fosse uno che va in banca e mette lì dei soldi. Questi soldi servono per aiutare a comprare i buoni del tesoro dei singoli stati che dovessero avere una credibilità così bassa che a livello internazionale non li compra più nessuno, e quindi mette in crisi, vediamo la Grecia. Quando l'Unione Europea, che non poteva stampare soldi, perché nell'accordo internazionale, ripeto, la Banca Europea non può stampare e mettere soldi, come sta facendo in questo momento il Giappone e gli Stati Uniti, tanto per avere un'idea, hanno deciso questo. E quindi è come se fosse una cassetta dove si mettono dentro dei soldi.
Magari.
Invece, quindi non è un'organizzazione, non è niente, è un deposito, come si chiama, infatti si chiama così, si chiama. E è un accordo interministeriale per dare la possibilità a Draghi, che è il capo della, adesso, della Banca Europea, di poter in qualche modo intervenire. L'altro discorso invece non esiste nemmeno, quel discorso NECD eccetera, c'è soltanto un accordo intergovernativo dove è stato chiesto di entrare, di fare in modo che i paesi siano più equilibrati tra quello che spendono e quello che incassano, cercando di semplificare al massimo, no? Allora c'è stato un accordo di quel tipo. Su quel tipo di accordo ovviamente c'è un problema di definizione di quali sono le spese e quali sono gli investimenti, che è complicato da decidere, perché alcuni investimenti vengono conteggiati nel bilancio dello Stato, ma potrebbero non essere conteggiati secondo alcuni economisti, e quindi il bilancio si modifica. Non so se riesco a darvi un'idea. Allora il discorso è che questo era stato fatto sempre nell'ottica delle indicazioni che i paesi che avevano firmato l'Unione Europea dicevano che bisognava mantenere l'inflazione bassa. Perché? Perché se parte l'inflazione, le persone più povere sono quelle più penalizzate, perché gli stipendi non si adeguano, aumentano i mutui e cose di questo genere. Allora, uno dei primi punti, tra l'altro chi l'avesse letto, il primo punto degli 8 punti di Bersani, c'è la ridiscussione, quindi la ridiscussione di proprio questo punto qui. Cioè che nella condizione economica in cui siamo in questo momento bisogna rimettere in discussione Lisbona 2, e quindi il fatto che le banche, avendo dovuto mettere molto deposito in sicurezza, non danno i soldi ai cittadini e non danno i soldi alle imprese. Perché se io ho 100 e devo avere 200 dietro per garanzia, è chiaro che ho il cordone stretto. Allora bisogna rimettere in discussione tutti questi accordi ministeriali in un'ottica di far aumentare l'inflazione, perché se si può far aumentare di poco l'inflazione, possono anche aumentare i consumi, cioè i singoli stati possono avere i soldi per investire e quindi fare opere pubbliche e altre cose, rimettere in moto il meccanismo economico. Questo è.
Però scusa. scusi, mi permetta, ammettiamo che sia una versione questa. Lei deve essere consapevole.
Questa è, se va a vedere, Fondo Europeo su internet, lo stampa.
Ascolti, le leggo per esempio, le leggo le parole di Riccardo Petrella, che è professore di economia a Lovano. Mi scusi.
Riccardo Petrella.
No.
Se va a vedere,
no.
Scrive Fondo Europeo per gli investimenti, Banca Europea, e leggi gli statuti, leggi gli accordi internazionali, lasci perdere le interpretazioni, se no non
va bene, ok, a me basta così.
Scusa, poi in Italia ci speriamo tanto, se ci può salvare il Fondo Salva Stati. Perché noi no?
Ma ci sta salvando,
non so se signore, non so se
perché
si andare,
no? Per esempio, che ci sta salvando, perché per esempio il BTP e i BOT.
Magari raccogliamo altre domande, però
così sono all'estero, no?
Ma adesso
sono stati tagliati in modo pesantissimo. Se aumenta la sfiducia nei confronti dello Stato italiano, il costo per comprare queste cose, questi uomini,
va bene,
aumenta.
Patrizia, magari se
senta, scusi, siamo ancora in una specie di democrazia, scusi, le abbiamo dato...
No,
per noi sì.
Capisco che è molto complicato, comunque c'è una cosa di fondo, prima di tutto, che questo sistema sacrifica vita, o no?
Sono altre cose,
queste sono le cose, purtroppo.
Okay. Allora, prego, raccogliamo
sono
magari...
altre domande, ecco.
Raccogliamone un po', magari.
Non è tanto una domanda, ma volevo ricollegarmi al discorso che mi faccio della scuola. Il discorso che mi ha fatto della scuola...
Sì, magari se potete venire qui, magari.
Volevo ricollegarmi al discorso che lui ha fatto, che è il professor Bacchelli, riguardo alla scuola che sta andando, già andata a catafascio. Allora, il progetto, c'è un progetto molto preciso, che è quello di togliere denaro non solo alla scuola, ma alla cultura tutta, a 360 gradi, che è il cinema, i musei, il teatro e via dicendo. E questo perché? Perché la cultura risveglia le coscienze e non si vuole che le coscienze si risveglino, perché non dobbiamo pensare. Noi abbiamo ormai tutti il cervello fatto hamburger, probabilmente, perché chiaramente se noi non abbiamo la coscienza risvegliata possiamo essere pilotati facilmente. Ho avuto il grande piacere di incontrare e di conoscere Kathleen Kennedy, la figlia di Bob Kennedy, che ha raccontato delle cose riguardo, lei americana, ha raccontato delle cose riguardo le corporation americane che non avete lontanamente idea di che cosa, perché quello che diceva il signore è una lettura di primo livello, ma qui c'è un progetto molto più profondo e perverso. È perverso. E diceva che la potenza, il potere di queste corporation americane è tale che con la connivenza di politici, di capi di Stato, hanno la capacità di spostare l'ago della bilancia, di buttare dei paesi in default. Cioè c'è un progetto preciso. La sovranità nazionale, se andiamo avanti così, ormai non è più in alto, cioè dobbiamo sfruttare.
Non c'è più, perché
c'è un progetto, e non so se avete sentito parlare, di un ordine mondiale. Andate a cercare, c'è questa persona che è Foster Gamble, che è figlio della dinastia della Procter & Gamble, questa grande multinazionale, che lui ha fatto le migliori scuole americane, ha studiato a Princeton, l'Università di Princeton, e alla fine dei suoi studi, che tutti pensavano un delfino, prenderà in mano il mondo. No, lui è andato oltre, ha detto mi dispiace, io non entro in Procter & Gamble, e sta facendo delle cose bellissime per poter uscire. Perché noi siamo tante gocce di uno stesso oceano, l'oceano è fatto di tante gocce, ma noi possiamo, volendo, cambiare le cose, ma deve esserci però un'unità di intenti, perché è un coordinamento, è possibile, perché tra l'altro qua nel nuovo ordine mondiale è già stata decisa una moneta mondiale, una moneta mondiale. E non so se sapete che comunque il signor Monti fa parte del Bilderberg. Quindi sì, ci sono delle manovre precise, ma molto più ampie, molto più sotterranee, perverse. Il Club Bilderberg fu fondato da Rockefeller e Rothschild e altri negli anni 50 e ha questo nome perché si ritrovano ogni anno, fu fondato in questo hotel Bilderberg e si ritrovano annualmente. Chiaramente si è ampliato, potete comunque trovare notizie, è stato scritto un libro interessantissimo, agghiacciante, dal Stulin, con tutti i dati nero su bianco di quello che tutte le persone che fanno parte, con Kissinger, anche molti fanno parte del Bilderberg, ma i Rockefeller, Rothschild e Morgan sono loro che hanno creato l'American Federal Reserve. Ci sono dei progetti pazzeschi, cioè Kathleen Kent diceva che le corporation ormai il potere è talmente articolato su quello che è l'energia e chiaramente il discorso petrolio e tutto, no? Ci sono già le possibilità di non utilizzare petrolio, benzina eccetera per le automobili, ci sono ditte che hanno comperato per far andare, per chiudere, ditte che facevano macchine elettriche, cioè è pazzesco, cioè veramente, guardate, ha detto delle cose Kathleen Kennedy che c'è da rabbrividire, è poco.
Grazie signora.
Grazie.
Ecco, se ci sono domande,
sì, raccogliamo. Magari se riusciamo a essere.
Che sai, i temi sono. Ci hanno mosso.
Beh, scaldano gli animi.
Sì.
Sì, anche trilaterale, se cercate trilaterale, anche queste vengono fuori cose interessanti. Monti trilaterale, vedete un po' che cosa vi esce fuori. Cioè, ci sono cose su cui riflettere.
Scusa, sono preoccupato. Vi insegniamo solo questa cosa. C'è un sito dove io sono arrivato, dove raccoglio un po' di queste informazioni che ho sentito e di cui parlava anche la signora davanti a me, che è nocensura.com. Se qualcuno vuole fare qualche ricerca, non ci sono dei nominativi di economisti più o meno che hanno scritto, io non so riportarlo, però è un sito dove.
E voi cercatevi anche patto di stabilità, MES, Fiscal Compact, Lidia Undieni per esempio, vi escono anche un po' di video, ve li ascoltate, vengono un po' di notizie interessanti anche su questa cosa. Che sia stata firmata questa cosa è un dato di fatto, è 2011-2012 e da noi 24-12-2012, quindi come dire, possiamo discutere su tutto.
Tutto questo tsunami orribile che ci sta arrivando.
Su questo?
Tsunami orribile che ci sta arrivando. Qual è lo scopo?
Raccogliamo magari ancora un po' di.
No, io volevo solo dire.
Sì.
A proposito del rapporto economia e ecologia, no? Ecologia e economia. Anche quello che poteva sembrare
una
possibilità di usare, a proposito del problema dell'energia, le cosiddette energie alternative, è diventato un business, l'hanno avviato come business, parlo dell'eolico, non so se lo conoscete il problema dell'eolico, un business europeo, mediterraneo, e ha rovinato tutta la bellezza dell'italiano. Voi se andate in Italia centrale sull'Appennino, trovate sui crinali, lo vedete già da 30 km, queste pale altissime, pale di 80 metri, in posti dove non c'è vento, fra l'altro, per cui sono inutili, c'è stato un danno ambientale fortissimo, perché l'impatto lo potete immaginare, no? La fragilità della montagna non è quella del. Inoltre ci sono già alcuni anni che adesso i nodi sono arrivati a pettine, quindi ci sono state anche le denunce, è saltato fuori che recentemente quel siciliano, no? Che ne aveva fatto, non so se avete seguito perché allora ormai lo dicono anche alla televisione, però si sapeva già. Allora, questo danno che è irrecuperabile, cioè quello che poteva essere, che era partito, perché il rapporto ecologia-economia è partito da quando si è interessati di ecologia in senso serio, è diventato il contrario, cioè è stato presa l'ecologia come sfruttamento, come possibilità di e ne vediamo le conseguenze, ma sapeste cosa sta succedendo? Io poi ho minimo di esperienza di ambientalismo in montagna e non vi dico, io ero sabato a un convegno a Bardonecchia sull'Elischi, questo, a proposito, Elischi, cioè andare a fasciare con l'elicottero. E questo è soltanto i ricchi se lo possono permettere, perché le cose dell'elicottero, cioè si portano su una vetta da qualche parte con un elicottero e poi scendono con gli sci, no? Allora, ci sono delle nazioni che hanno proibito, ad esempio la Francia, c'è una legge che non lo permette, in Italia invece non è permesso sulle Alpi orientali, però su quelle occidentali, la Valle d'Aosta ad esempio lo permette. Esperienza mia personale, a Chamonix vado alla casa delle guide e dico, ma dico, mi interessa la questione, dice guarda, qui in Francia è proibito, ma se lei va in Valle d'Aosta viene portato dalla parte della Valle d'Aosta e poi può scendere nella parte francese dalla vetta, perché soprattutto nelle zone confinanti, no? Qui è permesso e poi dopo. Allora, il convegno di sabato era parte delle associazioni ambientaliste contro le rischi, o meno, insomma, si cercava di mettere in evidenza, a parte la negatività, anche la necessità ormai, ad esempio, di regolamentare qualcosa. C'erano dei sindaci e vice sindaci che sono venuti dalle valli Sestriere, faccio dei nomi, delle grosse, Bardonecchia è un comprensorio sciistico, no? C'era anche un francese. Allora, questi sindaci, questi amministratori nostri, oggi ancora non hanno la più pallida idea di che cosa voglia dire, non dico tutela dell'ambiente, ma neanche gestione, nel senso economico, no? Per cui vi lasciano un sindaco che arriva a dire, ah ma io dice, voglio la libertà, tutti devono poter fare quello che vogliono. La libertà. Allora dice, io posso fare un giorno in cui c'è l'elicottero, un giorno in cui ci sono i quadri, non so se sai cosa sono, no? Cioè l'uso di mezzi distruttivi dell'ambiente in un rapporto di uso dell'ambiente spaventosamente negativo nei confronti dell'ambiente, ma anche della gente, perché è soltanto per questi.
Grazie Giulia, ti lasciamo domande.
C'è Mario che aveva alzato la mano anche prima, poi dopo.
Eravamo partiti su dei livelli un pochino più alti, mi sembra che questo voler cercare il complotto internazionale, ciascuno di noi ha il proprio nemico, ma mi sembra non fa parte, Gianni tu hai partito dicendo viviamo in un sistema corrotto, ma siamo tutti corrotti, io sono corrotto. Mi sembra che questo sentire comune che ciascuno, no, ha il complotto internazionale, il nemico pubblico, degli schi, ciascuno potrebbe raccontare le proprie storie, sta a dimostrare, secondo me, di come siamo veramente in un tempo oscuro. E questo forse è il malanno, non sono i sintomi. Io penso che comunque non c'è un manovratore che sta manovrando una macchina, ma la macchina è fuori controllo. Nessuno più controlla nulla, è chiaro che il denaro, il potere, no, hanno interessi e li difendono, ma io questa visione del complotto internazionale onestamente mi sembra perdere tempo e nascondersi dietro un filo.
Grazie Mario. C'era, ecco, facciamo, lasciamo la donna e l'uomo. Cristina, sì.
Allora, anch'io ho qualche piccola lamentela, nel senso che siamo partiti da una certa situazione, da un certo livello, invece stiamo andando proprio nel profondo di dettagli che secondo me veramente non fanno una grande differenza, che ci sia un complotto, che non ci sia un complotto, che dobbiamo metterci contro l'obbligo. Ecco, veramente è molto difficile, credo che ci si stupa completamente in questo momento. Io volevo sapere la vostra idea, voi avete parlato, ci stavate dando qualche notizia su come comportarci, su come, non so, su come far fronte a questa cosa qui. Ecco, infatti a me non interessa cercare un sito su internet perché ne ho già visti parecchi di mio e davvero... cioè non se ne può più. Volevo sentire un pochino cosa avete voi da proporci, avete detto, avete parlato di, ecco Gianni per esempio ha detto che bisogna muoversi, Antonietta forse ha detto che bisogna occorre persino il corpo qui, bisogna darsi da fare, quindi se ho capito bene. Volevo qualcosa di più concreto su quel da fare. Sono perfettamente d'accordo che c'è qualcosa da bisogna fare qualcosa, però forse scendere nelle strade e urlare non basta più neanche questo, non lo so. Cosa avete voi da proporci? Solo questo.
Sentiamo anche
Stefano.
Niente, io le faccio un po' eco, diciamo, mi hanno anche un preceduto, però la mia domanda era molto simile appunto, cioè, non volevo neanch'io entrare nei particolarismi, anche su me alcuni qualunquismi che sono tirati fuori stasera. Più che altro capire appunto qual è la vostra proposta di riarticolazione. Io fino adesso ho capito che è un'esortazione forte alla presa di consapevolezza, di base, e trarre dalla consapevolezza la capacità di avere una reazione. Però questa reazione qui, boh, per esempio adesso faccio un esempio, noi abbiamo, forse possiamo identificare una reazione collettiva della popolazione, quello che è stato il Movimento 5 Stelle, però stiamo vedendo in questi giorni tutti i limiti di questa reazione di massa che secondo me, quando Gianni ha detto, non so se hai usato il termine aggregativismo o qualcosa del genere, penso di riferirsi a qualcosa di simile, molte persone che si uniscono in gruppo intorno a un'idea di ribellione, di riscossa, però poi sta mostrando i limiti. Quindi io sono un attimo così in dubbio su cosa può essere una ribellione, una partecipazione, perché abbiamo visto quali sono stati gli esiti di una grossa partecipazione, una grossa ribellione. Cioè io più della mia rivoluzione personale faccio fatica a poter intravedere come soluzione.
Prego. Volevo aggiungere su questo una cosa, anch'io sono molto d'accordo con quello che tu stai dicendo, perché nel momento in cui noi svoltiamo da un risveglio, da una consapevolezza, non ci possiamo dimenticare che questa è una pratica di libertà. E se ci rimettiamo in un discorso di tipo ideologico su come, cosa, denuncia, dove, ci sentiamo tutti di nuovo forzati a fare delle cose che fondamentalmente, vi dico ora, guardiamo il punto di oggi, a molti giovani non interessano più. Quindi rischiamo, come dire, di spingere qualcuno a dire di fare qualcosa, ma che non è una pratica di libertà e di consapevolezza individuale, dove io voglio essere abilitato da qualcuno, da alcune pratiche, per fare quello che posso, quello che sento, quello che voglio, ma non a fare quello che qualcun altro mi dice che dovrei fare. Allora, questo è un tema interessante, perché le pratiche di liberazione, ritorno alla tua domanda, te che facevi tu prima, no? Quel tipo di pratiche, no? Ecco, sono delle pratiche un po' più alte, almeno io così le sento, sono delle pratiche che possono essere interpretate, giocate nella libertà individuale. Non sono, è lì la politica che si va a collocare in un senso interessante. Perché diventa una politica nuova, che non è più un doveristica, ideologica, partitica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io credo che è qua che si gioca un po' il famoso risveglio che anche Antonietta, a cui Antonietta incita sempre, no? È un risveglio che però deve colpire la coscienza individuale, perché trattasi di evoluzione di una coscienza globale e non è, come dire, omologabile.
Possiamo iniziare magari
Dunque, prima di tutto io credo che dovremmo sempre di più coinvolgerci in questa ricerca, cioè io non credo che, almeno io non ho delle ricette magiche sia in quello che è il come porsi di fronte a questo sistema, se non dei input critici rispetto a questo sistema. Infatti, secondo me, per esempio, quando si domanda che scopo, no? Chi è che scopo hanno a fare tutto questo? Dunque, io credo che il potere, con tutto il suo immaginario di essere qualcuno rispetto ad altri, di stare sopra gli altri, è comunque qualcosa di molto antico che continua, che ha ispirato tantissimo la storia, che va dall'immaginario religioso, si è attribuito a Dio per esempio un'onnipotenza che io non so come faccia per esempio il Dio cristiano ad essere onnipotente, però dato che il cristianesimo si è trasformato subito in una istituzione storica così forte, ha dovuto per esempio inventare nella sua teologia che Dio è onnipotente. Sarebbe stato diverso forse se avrebbe sottolineato di più che Dio è onnipresente, l'ha fatto, ma quasi sempre in un modo così per spaventare, per creare una dipendenza. Per cui a me sembra che lì c'è poi tutta la grande questione, a mio avviso, che non va sottovalutata, di un genere del potere che è il genere maschile che da secoli, cioè, legge la storia in un certo modo, e la legge pensando comunque che c'è sempre qualcuno che deve sacrificarsi per il bene degli altri. Adesso io credo che con tutto quello che abbiamo detto, che siano vere delle fonti o delle altre fonti, io sono d'accordo con Gianni che c'è bisogno comunque di crearci, cioè che l'esperienza anche di lettura profonda della vita crea una capacità critica. Perlomeno, come dicevano già da tempo molte donne, anche qui, soprattutto in altri continenti, non tanto in Europa, questa capacità di sospettare le notizie che altri ti danno, cioè di fare di sospettare sull'ermeneutica, cioè sull'interpretazione che ci raggiunge attraverso delle fonti tramandate da altri, che questo non vuol dire cancellare le fonti, ma vuol dire riattivare una partecipazione critica, perché io credo che per esempio in Italia, se noi avessimo riattivato la partecipazione critica, che non è certamente sempre usare gli stessi mezzi, la piazza o non piazza, però avessimo riattivato delle coscienze critiche nelle chiese, tra amici, nei gruppi anche ideologici, non arrivavamo a questo punto. Cioè dei politici che facevano parte di una banca non si sarebbero capiti e lasciati così mettere in silenzio, almeno che non siano tutti complici. Allora, vedete che ci sono degli aspetti, e dico questo con molta tristezza, Gianni lo sa, ne abbiamo discusso oggi, io per esempio sono molto critica con questo che noi chiamiamo un nuovo modo di far politica. E sono critica perché ben venga quello che ha scatenato il Movimento 5 Stelle, ha scatenato qualcosa, ma è troppo superficiale. Cioè, però ecco, ben venga, nel senso che è un elemento con cui oggi noi dobbiamo inserire in questo nostro nuovo laboratorio. Cioè, queste persone con questa metodologia o queste due persone che muovono poi tante altre coscienze, a mio avviso ancora un po' troppo sprovvedute, e sprovvedute perché per troppi anni noi non abbiamo coltivato la coscienza critica. Quindi capite che è normale, adesso ci vorrà un po' prima che l'Italia ritrovi delle forme di partecipazione politica che non siano i partiti. D'altra parte, a mio avviso, il sistema mondiale, questo sistema che ha comunque uno spirito sacrificale, sta venendo meno. E quindi, come sempre, è un po' la storia dell'impero romano, andatevi a rileggere la storia dell'impero romano, è la stessa cosa, stava venendo meno e quindi ha dovuto sacrificare prima delle vittime, tante vittime, più deboli, poi si è dovuto ha dovuto ingannare se stesso dicendo che si convertiva a un altro sistema, che non è, cioè al cristianesimo, che non è mai stato vero, anzi ha affondato oltretutto il cristianesimo che c'è cascato dietro a questa storia di Costantino. Allora, vedete che è un sistema oggi questo, proprio il sistema, il debito che è reale, cioè una questione reale, reale con tutto anche quello che diceva Gianni e che probabilmente da un altro punto di vista voleva dire il Signore che se n'è andato, secondo me la questione del debito è proprio il cane che si mangia la coda. Cioè il debito è creato da questo sistema. Allora noi siamo in un sistema, a mio avviso anche dovuto per questo aver creato proprio la macchina dell'accumulo, un sistema che si sta debilitando da solo e che sta certamente, per rimanere in piedi, creando delle vittime e logicamente colpisce le persone più deboli, è come un virus, è normale che colpisca di più l'Italia invece che un altro paese. Oltretutto, su un'Italia che vive in una totale mancanza di autostima, perché se c'è un popolo che non ha autostima siamo noi italiani. E ritorno alla questione proprio di avere dimenticato tutti questi tipi di sapienza, ma dato che questi tipi di sapienza che avevamo non coincidono con questo tipo di astuzia, che non è sapienza, di un certo sistema, noi ci sentiamo fuori e pensiamo che per vivere bisogna alimentare l'astuzia e lasciar perdere la pazienza. Allora ci vogliono dei nuovi soggetti. E dei nuovi soggetti non significa la rottamazione, significa che tutti siamo dei nuovi soggetti. Se entriamo in un processo, e lì non entro, adesso ho detto la rottamazione non per fare una questione politica, che questa a questo punto io credo che fa venire anche nausea, perché capite che è troppi mesi che si discute di queste cose qui. Però siamo tutti noi i nuovi soggetti, cioè, e quindi bisognerà in qualche modo riattivare la nostra critica, la nostra creatività, ma anche il cambiare dei paradigmi. Io, per esempio, dal punto di vista teologico credo che va ricomposta tutta la teologia. Se la teologia davvero vuole dare un contributo a questa società, deve rovesciarsi completamente e deve essere anche lì fatta da nuovi soggetti, cioè da persone che hanno fatto un rovesciamento nella loro vita. Perché se noi non ci rovesciamo, ma come mai a livello personale noi restiamo così colpiti da quello che ci capita, sia nella malattia, sia negli affetti? Come mai? E invece a livello politico in qualche modo noi riusciamo a sgattaiolare la responsabilità. C'è qualcosa che non funziona, probabilmente si è creata, come diceva Gianni, questa dicotomia. Per cui, ecco, io credo che dobbiamo andare un po' nell'ordine di questo pensiero, che certamente non è risolutivo nell'immediato. Però come mai abbiamo aspettato tanti secoli prima di renderci conto di tutta questa ambiguità del sistema e adesso vogliamo risolverlo in poco tempo? Voi sapete che le cose vere non si risolvono in poco tempo, sono cambiamenti, i cambiamenti sono una cosa, le trasformazioni sono un'altra cosa. I cambiamenti molte volte possono anche essere superficiali, di facciata. Le trasformazioni sono comunque dei processi interiori, alchemici, cioè dove rientra tutto. E credo che noi stiamo cercando dei processi di trasformazione interiore e abbandonando un poco il facile. Ma questo ne va davvero del gusto della storia? Perché a me è anche quello che mi fa tanta fatica, è vedere che la gente sembra quasi che pensa di non essere più capace di pensare e di rivivere in un certo modo. Certamente questo tipo di politica economica, almeno da parte mia, ha fatto dei disastri, ma dei grandi disastri. Allora io non posso credere a certe persone, punto, e poi che mi venga da una fonte o da un'altra fonte, io non ci credo a questo sistema. E che queste persone ci martellino con certe immagini per spaventarci ancora, credo di sì, e personalmente io non voglio riconsegnare il mio destino, il destino dell'umanità e della creazione a questa gente. In fin dei conti ci sono altri popoli che, pur sbagliando, però hanno dato dei segnali di trasformazione, non solo di cambiamento. E probabilmente io vorrei anche che fossimo più umili noi eurocentristi o nordcentristi. Guardate che questa crisi anche è dovuta a certe prese di posizioni dei paesi che finora avevamo sfruttato, perché alcuni paesi si sono svegliati, qui c'è soprattutto l'America Latina, e hanno incominciato a usare nuove strategie politiche, economiche. Questo ha reso più debole un sistema che si appoggiava anche sullo sfruttamento dei continenti. Purtroppo restano dei continenti che non si sono ancora liberati in questo senso. Allora, cioè, ci sono tante cose che vanno comunque rilette, a mio avviso, in questa... però ecco, mi sembra bello il dibattito che nasce in questo spazio.
Sì, anch'io vorrei... fare un paio di precisazioni. Intanto mi sembra che è la testimonianza che tocchiamo un mito del nostro tempo, perché ci si scalda gli animi sulla questione dell'economico e del politico, quindi in qualche modo già questo è un punto. Noi l'abbiamo sperimentato anche, Patrizia, col nostro convegno, il nostro convegno che univa mistica e economia è diventato un po' indigesto a tutti i contatti giornalistici che noi avevamo, per esempio. scusate, non voglio scendere nel basso cabotaggio, è stata la nostra esperienza e avevamo degli ottimi contatti giornalistici, però il fatto che noi tentassimo questa riarticolazione ha suscitato problemi. Questo è un dato oggettivo. Secondo punto, come dire, secondo me dobbiamo fare attenzione, cioè dobbiamo fare attenzione al complottismo, alle letture del grande vecchio che manovra tutto, eccetera, eccetera, ma non ho cercato di dirvi questo, perché a me questo non soddisfa, evidentemente. Se ci devo scrivere un romanzo, ne ho letti tanti così e ne è venuta anche buona letteratura, evidentemente il complottismo è una è una semplificazione che magari mette in pace la mia ansia, ma evidentemente qui le cose sono molto molto più complesse. Non bastano più le categorie di buona e cattiva fede, forse un meccanismo stupido, impersonale, ma che ha una sua perversa intelligenza, forse va da sé, forse una macchina fuori controllo, eccetera eccetera. Questo non era il punto. Quello che io ho cercato, come dire, di presentarvi era il tentativo, probabilmente imperfetto, di articolare, di riarticolare, come dire, concetti che ci sembravano più alti, anche con tutta una serie di ricadute, però politiche e economiche ben concrete. E su questo non vorrei essere equivoco, non è questione di fonti o non fonti. Allora, in questa Europa c'è una banca che non ha controlli, questo è oggettivo. Adesso il signore della BCE è scappato via, però non ci sono santi, cioè la banca non risponde al Parlamento europeo, non risponde alla Commissione europea, basta, è oggettivo questo, cioè non si discute su questa cosa qui. Se a voi va bene che una banca decida dell'Europa, beh, insomma, non lo so, signori, io qui non ho neanche bisogno di andare a leggermi Petrella amoroso, cioè a me questa cosa qui non mi va bene. E penso che non vada bene a tante persone. Che ci sia un problema di sovranità e di attacco alla sovranità degli stati è oggettivo. È oggettivo, cioè decide una banca i prelievi da fare, ma non lo so, ma ci rendiamo conto che è una follia questo. Cioè, questo voglio dire, in questo senso, Andrea, interessa invece i giovani questa cosa qui, perché se è il complottismo da quattro soldi, vi dico leggetevi un'Urania e vabbè, poi dopo ci facciamo su una bella discussione insieme, è finita lì. Ma questi sono dei problemi concreti. Se è stata decisa il 24/12/2012 una politica di austerità, è inutile che ci vengano a dire che non l'hanno decisa, è un punto, è stata firmata questa cosa qui, signori. Quindi sarà una ricaduta, anche una facciata piuttosto violenta dalla mistica, ma fa parte della mistica questa roba qui, cioè fa parte della mistica. Questi sono comunque sia una dura lex che ci troviamo di fronte, capite? Mi sono andato a vedere un po' di dati Istat. Se dal 2003 al 2011 i poveri in Italia sono 1.400.000 in più, beh, insomma, li dobbiamo interpretare i numeri, però è tant'è. In Europa ce ne sono 80.000 su 500.000 persone, sono tanti, sono dati, cioè sono cose grosse lì. Poi certo che siamo abituati al fatto che sti dati ce li fanno girare in tutti i modi e poi dopo te li frullano davanti e tu dopo spegni la televisione e dici basta, capite? Però bisogna anche vedere se c'è un modo perverso di utilizzare questi dati e invece di dire che comunque ci sono di fronte. E mi sembra che sia chiaro, questo sistema è giusto, poi quello dirà quest'altro, questo dirà quest'altra cosa, però questo è un sistema di disuguaglianze. Cioè la moneta unica ci ha portato, parlo di noi, capite? Parlo di questa cosa dell'euro oggi perché comunque è una cosa su cui non si può discutere. Ci ha portato tutto questo benessere, discutiamolo. Abbiamo bisogno di un'ermeneutica del sospetto su queste cose. Non per il complotto, chi se ne importa del complotto? Però dobbiamo metterle in discussione queste cose, dobbiamo capirci. Fa parte, secondo me, del nostro risveglio. Fa parte del nostro risveglio, cioè una cosa seria. E poi, non capite, non sono così ingenuo, non siamo così ingenui di pensare che i nove signori della BCE siano nove mostri cattivi, ma poveracci, magari penseranno pure di fare bene. Dobbiamo andare lì e dirgli, ragazzi, guardate che non state facendo bene, state facendo malissimo. Perché loro magari sono proprio in buona fede, pensano che stanno dando l'anima, lavorano giorno e notte, sono dei sant'uomini, non lo so. C'ho qualche dubbio magari, però, capite? E questo è il punto, cioè questo fa parte anche del politico che dicevo. Insomma, sono questioni sulle quali penso che noi dobbiamo riappropriarci comunque di queste cose. Poi magari voi ve le studiate meglio, le capite ancora di più. Fantastico, però se noi con queste cose vengono delegate, perché questa è un'altra cosa, sono sempre delegate i tecnici, gli esperti, anche questo è sempre il punto in cui siamo, sono sempre delegate agli altri. Guardate che se ci pensate anche queste parole, governo tecnico, così, sono delle cose che se uno riflette, io rifletto un po' perché sono uno scrittore, sono un romanziere, quindi mi interessano le parole. Governo tecnico, santo cielo, ma voi fareste governare la vostra vita da un tecnico? Se ci pensate nel nostro buon senso, va in cortocircuito su queste cose. Abbiamo bisogno di ridiscuterle attivamente, non voglio cadere nel basso talk show, non mi interessa questo, e vi ho anche detto che credo ci sia un problema informativo, ma non è che lo dico io, ci sono, come dire, fior di fonti, libri, riflessioni su questo. È un po' scomodo, ma non vuol dire che è tutto falso, però che c'è un problema da questo punto di vista mi pare che sia reale. Ecco, quindi non cadiamo nel complottismo, però neanche stiamo nelle alte sfere e basta, perché altrimenti lì abbiamo ancora fatto una dicotomia. Ecco, non so se sono riuscito a...
Sì, io credo che sia ancora un tema generazionale, perché i giornali giovani non li leggono, li leggono sempre meno, e sul web e sulla rete tutto quello che è denuncia e quello che c'è dietro, chi frequenta Facebook sa che io leggo tutti i giorni quello che tu racconti, che proviene da tante fonti. Quindi non sono così convinto del tuo punto di vista, nel senso che io credo fortemente che di risveglio ci sia bisogno, ma credo che sia già tra di noi, sta accadendo, ok?
Sì, certo.
Perché se tu parli con un giornalaio ti dice che non vende più i giornali di prima, non conosco più ragazzi sotto i 25 anni che comprano il giornale, si informano sul web, vanno a vedere le fonti, non si basano più su un'informazione mediatizzata, come dici tu. Quindi io credo che ci sia anche un fatto nostro generazionale nel fare una critica ad una cosa che noi abbiamo vissuto in prima persona, che ancora così. Poi è ovvio che se penso alla signora che la sera vede la vita in diretta, e chiaramente abbiamo dei media che rappresentano un'immagine femminile di un certo tipo, e che siamo tutti d'accordo, i media stanno facendo dei danni disastrosi, ma sui giovani io vedo che la ricerca delle fonti eccetera avviene anche perché i social ti mettono in condizione di non poter scappare.
Andrea, se la metti così sono assolutamente d'accordo con te. Ma questo va benissimo, allora non ci siamo intesi su...
No, io
sono... D'accordo, allora certo che i giovani sono da questo punto di
vista. Questo c'è già idee tra di noi.
Sì, sì, no, ma non era in quel senso che io lo volevo dire. Se è questo l'aspetto generazionale che tu dici, sono d'accordo con te. Riguarda più noi e forse...
Perché è un'esortazione, sì, cioè, vuol dire che d'accordo. Non trova terreno.
No, ma d'accordo.
Però, cioè, io credo che, e lì ritorna, secondo me, un aspetto della mistica importante, bisogna anche abituarci a leggere la realtà. E il mondo virtuale aiuta, nel senso che ti ha rotto i confini mediatici del tempo e dello spazio. Però ecco, secondo me a noi manca tantissimo, e alle generazioni giovani anche, questa attenzione alla realtà, perché dire che c'è una crisi poi in atto, una crisi nel senso profondo di qualcosa che sta venendo meno, cioè poi al finale uno non c'ha bisogno neanche di saper leggere così tanto, e che è qualcosa di grosso, perché oggi non colpisce per esempio più solo la classe operaia come era 30 anni fa, ma colpisce i piccoli imprenditori o i medi imprenditori. Cioè questo, insomma, basta aprire gli occhi, basta che uno si guardi intorno, ascolti le persone. Secondo me noi questo lo facciamo troppo poco. Io penso negli ambiti, per esempio, parrocchiali, nelle prediche c'è quel maledetto concetto, scusate, di povertà astratto, che fa dei grandi danni, che rende le persone o frustrate o comunque dipendenti, o comunque sempre che si sentono benefattori, quando siamo in un processo di povertà tutti quanti grazie a questo sistema. Per cui io credo che il risvegliare i sensi significa anche aprire gli occhi costantemente, tutti i giorni, guardarci intorno e anche un po' perdere dei pregiudizi. Cioè l'informazione non è sufficiente, io non posso solo essere informata, io devo informarmi oltre che a formarmi, cioè devo essere anch'io che ascolto, questa è la mistica. La mistica è una disobbedienza, nella storia è stata sempre la disobbedienza allo status quo. Lo status quo religioso che diceva che Dio era questo, questo e questo. Allora la mistica, il mistico si avvicinavano così tanto al mistero che dicevano però è anche questo o non è mai stato quello che tu mi hai detto. Quindi capite che c'è davvero da risvegliare qualcosa, che poi non c'ho bisogno di essere laureata in economia, ma devo guardarmi intorno, e queste cose noi le facciamo troppo poco. Cioè noi siamo abituate un po', credo che Gianni voleva dire questo, a leggere delle sintesi. A noi la sintesi piace perché ci dà delle risposte, più o meno ci fa sentire a posto. E invece non è così. Cioè, ma che cosa vedo? Penso che a livello biblico questo verbo bellissimo, questa domanda che cosa vedi è fatta sempre alle persone che poi diventeranno dei profeti, cioè delle persone che comunque sapranno in qualche modo trasformare la loro storia. E noi questo che cosa vedi, che poi questi profeti vedevano delle cose banalissime, come Geremia che vedeva il ramo di mandorlo o la pentola della donna che stava cucinando e che dove ci bolliva l'acqua, e risponde quello che vedeva, il ramo di mandorlo e la pentola della vicina che stava cucinando. Cioè, eppure questo inizia una storia profetica. Allora io dico, perché cioè, non risvegliare anche questo tipo di sensibilità? Anche per non essere sopraffatti proprio da questi poteri, che siano mediatici, non mediatici, comunque sono dei tipi di poteri che ci stanno togliendo, a mio avviso, lo spirito.
Sì. Chiudo anch'io, perché dobbiamo andare, ci hanno detto, che quindi, per esempio, anche sulla parola mediatizzato potremmo stare in profondità, perché chiaramente può significare tante cose e quindi abbiamo bisogno anche del recupero dei sensi. E mi viene anche da dire però che se penso ad esempio agli adolescenti con cui ho a che fare io, nella fascia di età, questi social li usano per scrivere un sacco di fesserie dalla mattina alla sera che le vedo. E quindi è anche lì un'altra forma di mediatizzato, mentre ci sono naturalmente giovani molto consapevoli sull'uso dei social che li usano in modo creativo e non bastano, però ragione Antonietta, però tanti li usano come una ipercineticità da tastiera, come dire, anche lì è un problema, cioè insomma sono questioni profonde in qualche modo.
Bene, volevo solo ricordarvi allora il secondo incontro sarà il 14 di maggio. E invece il lunedì prossimo, il 20...